Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quando un impegno è una questione di vita e morte, quanto serio bisogna essere nel scegliere chi svolge quell'impegno? Esempio, quanto cura bisogna avere nel scegliere chi può essere pilota di linea? C'è una famiglia che stasera la loro figlia prenderà un volo. Importa che sia un uomo qualificato a pilotare l'aereo? O che basta chiunque, io vorrei provare, venga, venga, è importante? Un chirurgo? È importante che sia un uomo veramente qualificato o basta chiunque? E se uno è qualificato, ma succede qualcosa e non è più qualificato? Se un pilota arriva lì al lavoro ubriacatissimo e gli altri dell'equipaggio riconoscono che questo qui è ubriaco, dovrebbe, ma non vogliamo offenderlo, non diciamo niente. O sarebbe meglio, anche se è il tuo caro amico, sarebbe meglio offenderlo e fermarlo. Cosa sarebbe meglio? Avendo una responsabilità importantissima, bisogna usare parzialità, ma no, non dico niente, dai, non per lui. Se fosse uno che non conosco lo direi subito, ma per uno che è un amico mio, dai, per amicizia non dico niente. No. Quanto è importante, quando uno svolge un ruolo importante, che non si usa parzialità nel valutare chi può svolgere quel ruolo, né se dovesse perdere le qualifiche, che siamo pronti a agire in modo equo, giusto, uguale per tutti. Allora, se questo è vero per un ruolo di piccola importanza come pilotare un aereo, piccola importanza è solo la morte fisica. Quanto più è importante per quanto riguarda chi sono gli uomini, e devono essere uomini, che guidano la Chiesa locale, gli uomini che Cristo ha scelto, perché la Chiesa non appartiene a noi, appartiene a Gesù Cristo. Lui ha dato le qualifiche di chi deve curare la Chiesa, proteggere la Chiesa. Ed è importantissimo che quando si valuta un uomo per questo ruolo, sia valutato bisogno delle qualifiche che Dio ha dato, senza usare parzialità. È antipatico a me. Oh, lui è il mio caro amico. Non c'entra, non c'entra. In realtà, gli anziani della Chiesa è il fattore più grande in assoluto, per me questo è un peso immenso, è il fattore più grande in assoluto di quale sarà l'andazzo, la salute di una Chiesa. E qual è l'andazzo, la salute della Chiesa? È l'influenza più grande di come andrà il tuo cammino. Questo è il piano di Dio. Se non una Chiesa non è guidata da uomini qualificati e timorati di Dio, sarà un'influenza estremamente negativa su tutti. Altrettanto, se sono qualificati e timorati di Dio, sarà un'influenza molto positiva. Quindi è estremamente importante che ci siano gli uomini chiamati da Dio, con le qualifiche, e che vengano valutate senza pregiudizi, senza parzialità. Allora, noi stiamo studiando Primo Timoteo, l'epistola che Paolo ha scritto a Timoteo per guidare Timoteo su come mettere in ordine le cose nella giovane chiesa ad Efeso. E in questa lettera c'è molto che riguarda gli anziani. In capitolo 3 abbiamo studiato a lungo le qualifiche di chi può essere un anziano. Poi qui in capitolo 5 abbiamo studiato quali sono le responsabilità della Chiesa nei confronti degli anziani. Abbiamo visto che la Chiesa deve onorare gli anziani al punto di sostenere economicamente uno o più di loro se presiedono bene e soprattutto se si affaticano nella parola, nell'insegnamento. Abbiamo visto l'importanza di non ricevere accuse contro un anziano se non confermati da due o tre testimoni. Questo perché il loro ruolo, che comprende riprendere a volte, sarà un ruolo che suscita accuse false. E per questo bisogna avere una cautela. Però quelli che peccano bisogna riprendere alla presenza di tutti. E questo, interessante, non è per vergognare loro, è affinché gli altri abbiano timore. Cioè, noi dobbiamo promuovere un modo di vivere la vita in Chiesa che stimola tutti ad avere il giusto timore di Dio. Come uno che lavora dove c'è alta tensione, deve avere il giusto timore di quello che fa. Uno che lavora con chimici estremamente pericolosi, che basta un piccolo odore e moriresti, devono avere timore, che non è uguale a paura, ma è una reverenza, sapendo che questo può farmi tanto bene o può anche uccidermi. E quindi, come Chiesa, dobbiamo cercare di crescere il vero timore di Dio per poter godere l'amore di Dio. Godere l'amore di Dio. Una Chiesa che non ha timore di Dio, anche se ha buona dottrina e molto impegno, non sarà una Chiesa sana. Timore di Dio è la base sulla quale si costruisce una vita cristiana benedetta. Ora, vogliamo andare avanti in questo capitolo 5 di Primo Timoteo, dove Paolo continua il suo discorso che riguarda gli anziani della Chiesa. Prima di tutto, in questo brano che vedremo, vi dico già quello che troveremo, Paolo esorta Timoteo fortemente, una delle più grandi esortazioni in tutta la Bibbia, a non avere parzialità nel come si tratta gli anziani. Poi comanda Timoteo di stare in guardia nel riconoscere uno come anziano. Poi si interrompe sul discorso con un piccolo parentesi, incoraggiando Timoteo a curarsi fisicamente. Chiuso parentesi, riprende il discorso degli anziani, spiegando a Timoteo che, nonostante che lui avrà, come Paolo appena esortato, cura nel scegliere gli anziani, ci saranno alcune volte dove uno avrà un peccato nascosto che non si scopre prima, che verrà però scoperto dopo. Allora, andiamo a vedere questo brano, che iniziamo leggendo 1 Timoteo 5, 21 e 22. Seguite. Io ti scongiuro davanti a Dio e Signore Gesù Cristo e agli angeli eletti che tu osservi queste cose senza pregiudizio, non facendo nulla con parzialità. Non imporre con precipitazione le mani ad alcuno e non partecipare ai peccati altrui. Conserva te stesso puro. Questo brano, il 21, è una delle esortazioni più forti in tutta la Bibbia, che mi ha veramente colpito questo. La parola scongiurare troviamo varie volte nella Bibbia, usata da solo. Ed è una parola fortissima. Vuol dire testimoniare solennemente. Una cosa di immensa importanza che tu stai dichiarando, testimoniando. Si usa solamente in casi di grande, grande importanza. Però poi Paolo aggiunge delle parole che non aggiunge altrove così. Dice, ti scongiuro davanti a Dio e Signore Gesù Cristo e gli angeli eletti. Cioè, Timoteo, abbi timore, ricordati davanti a chi stai agendo in quello che ti sto insegnando. Quello che tu devi fare, tu stai facendo davanti a Dio, il Signore Gesù e gli angeli eletti. Quindi è di fare con la massima cura e impegno. Ti sto scongiurando davanti a Dio e Cristo e gli angeli eletti di fare quello che ti sto dicendo. Paolo, guidato dallo Spirito Santo, vuole che Timoteo svolga quello che gli sta insegnando, che riguarda gli anziani, con la massima cura. E io dico, Signore, se tu hai guidato Paolo a usare un'esortazione così pesante, vuol dire che questo è estremamente importante. Ed è estremamente importante. Come dicevo, non c'è nulla che determina l'andazzo di una chiesa quanto la guida. E quindi o che possiamo pregare per gli uomini timorati di Dio, stimolare questi uomini ad essere timorati di Dio, incoraggiare, fare il tutto. E possiamo noi cercare di essere timorati di Dio, che crea un ambiente in cui possiamo stimolarci tutti quanti. Quindi, Paolo scongiura Timoteo a seguire le sue istruzioni e sono nel contesto che riguardano gli anziani con un cuore che non vuole sbagliare davanti a Dio. Alla luce di quanto è importante che solo gli uomini veramente qualificati siano riconosciuti come anziani e poi alla luce di quanto è importante che quanto è vero che gli anziani sono un immenso beneficio alla Chiesa, oppure sono un terribile danno alla Chiesa, ai credenti, in base se sono veramente uomini timorati di Dio e qualificati o no, sono un immenso beneficio o un terribile danno. Alla luce di questo è fondamentale che quelli che vengono riconosciuti abbiano veramente le qualifiche e poi che vengano curati come Dio ci comanda, protetti dalle false accuse perché non si ricevono e rimproverati, ripresi se camminano nel peccato. E tutto deve essere fatto senza alcun pregiudizio o parzialità. Allora, la parola pregiudizio, Timoteo, e noi oggi dobbiamo evitare pregiudizio. Pregiudizio vuol dire giudicare o decidere prima di conoscere i fatti. Allora, io sono amico di Tizio e arriva un accuso contro Tizio e io, no, io proteggo mio amico, non mi interessano i fatti. Oppure un altro è antipatico a me, arriva un accuso, io sono prontissimo a, sì, sarà vero. Non in base ai fatti. In base a un pregiudizio da parte mia. No, è di evitare totalmente ogni forma di pregiudizio. Bisogna essere ben informati senza agire. Arriva un'accusa, dico, ci sono altri testimoni? Ci sono altri testimoni? Ma sì, c'è, tanti lo sanno. Chi? Dammi i nomi. Ma tanti vedono quello. Chi? Dammi nomi. E lo richiamo. Perché se non ci sono persone che veramente sono testimoni di questo, non voglio sentire. Questo è essere senza pregiudizi, giusto? Un pregiudizio può essere di avere simpatia per qualcuno e quindi non riconoscere i peccati. Un pregiudizio può essere di vedere qualcuno in una luce negativa e essere pronto a vedere male anche se non c'è. Parzialità è simile, ed è quando ti metti da una parte o dall'altra, anziché restare in mezzo in modo neutrale ed giusto. Quindi ti metti da una parte. Quindi sono due parole che alla fine vogliono dire la stessa cosa, sono due cose da evitare totalmente in tutta la vita. Ma in un modo particolare per quanto riguarda gli anziani. Questo è importantissimo perché la salute spirituale tua dipende dalla chiesa di cui fai parte. Dio non ci ha creati spiritualmente per vivere come piccole isole. Io posso, basta trovare i sermoni in internet, basta fare quello che voglio, mi metto con chi voglio, ma non mi piace la Chiesa. No, la Chiesa serve perché l'edificazione viene dove? In Efesini 4, l'edificazione, gli anziani pastori servono per preparare i credenti per ogni buona opera. Poi l'edificazione viene quando noi tutti usiamo i nostri doni spirituali nella vita gli uni degli altri. Non sono gli anziani che edificano gli altri. Gli anziani aiutano a preparare gli altri. Ma l'edificazione viene quando tutto il corpo ben legato dal vigore di ogni singola parte produce la crescita in sé, crescendo verso la testa. Quindi è importante non avere pregiudizi o parzialità. E io prego che Dio ci spingerà a avere il timore di Dio di agire sempre così. Poi, versetto 22, voglio notare, ci parla di come si sceglie un anziano. O meglio dire, di come non si sceglie un anziano. Non imporre con precipitazione le mani ad alcuno e non partecipare ai peccati altrui. Conserva te stesso puro. Allora, qui Paolo sta parlando di come si sceglie un anziano. Bisogna esaminarlo, metterlo sotto giudizio, un giudizio lì nel senso di valutare se ha o non ha le qualifiche. E prima di tutto, quando uso questa frase, imporre le mani, non imporre con precipitazione le mani. Nel Nuovo Testamento imporre le mani è un termine che viene usato nel riconoscere qualcuno ufficialmente per un ministero. Per esempio, in Atti 6, gli apostoli stavano gestendo la cura delle vedove. E hanno capito, fratelli, non è buono che noi lasciamo la parola, la preghiera per fare questo. Scegliete fra di voi 6 o 7 uomini, pieni di spirito, qualificate, che possono svolgere questo. E hanno scelto i primi, noi potremmo dire, i diaconi che hanno svolto questo ministero importante. E in Atti 6,6 leggiamo, li presentarono poi davanti agli apostoli, i quali dopo aver pregato imposero loro le mani. Riconobbero loro ufficialmente per il ministero. In 1 Timoteo 4,14 Paolo ricorda Timoteo di come Timoteo era stato riconosciuto per il ministero. Vi leggo. Non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani. Quel giorno. Poi in 2 Timoteo 1,6 Paolo parla di quando lui stesso aveva imposto le mani su Timoteo. Ve lo leggo. Per questa ragione ti ricordi di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Quindi la frase imporre le mani è un riconoscimento del ministero a cui Dio ha chiamato uno. Quindi nel 1 Timoteo, parlando soprattutto degli anziani e anche i diaconi, ma gli anziani principalmente, è non imporre con precipitazione le mani ad alcuno. Non essere frettoloso nel riconoscere qualcuno come anziano. Non dire sì, è un buon tipo, dai, dai, sì, bravo, dai. No, fate un esame profondo di lui, della sua famiglia, del suo cammino. È importante conoscere a fondo. Non arrivare con fretta a riconoscere qualcuno come anziano. E poi, un principio importante. Se io, se tu, se noi, se riconosco qualcuno come anziano o in un altro ruolo di ministero, senza averlo esaminato veramente con cura per essere sicuro quanto è possibile che è realmente qualificato, io sto partecipando ai suoi peccati. Cioè Paolo dice, non imporre con precipitazione le mani ad alcuno e non partecipare ai peccati altrui. Conserva te stesso puro. Se si riconosce per il ministero qualcuno che non è qualificato, tu stai partecipando ai suoi peccati, perché tutte le qualifiche di anziano, tranne capace di insegnare, tutte riguardano il carattere. Quindi mancanza in qualunque campo è peccato. Cioè, qualunque mancanza delle qualifiche è peccato. che vuol dire che tutti i credenti dovrebbero avere tutte le qualifiche, tranne capace di insegnare, quello Dio dà a certi. E quindi se un uomo non è qualificato, quindi un uomo ha campi dove c'è peccato e lo riconosci comunque come anziano, stai partecipando ai suoi peccati. Non fare questo, dice Paolo. Tieniti puro. Conserva te stesso puro. Questo non è una cosa solo per Timoteo. Questo vale ogni chiesa oggi, per tutte le generazioni, finché il cristiano ritorna. Importante avere uomini qualificati come anziani, con le qualifiche che troviamo in 1 Timoteo 3 e Tito 1. Io prego che avremo timore di Dio e vivremo così. Allora, dopo questa esortazione fortissima, ti scongiuro, davanti a Dio e Cristo Gesù e agli angeli eletti, Paolo vuole parlare ancora di ruolo degli anziani, ma si interrompe. Fa un parentesi in cui parla a Timoteo una cosa paterno, padre spirituale a suo figlio, parlando a lui di curarsi fisicamente. E voglio leggere quello. Ed è il versetto 23. Non beri più soltanto acqua, ma fa uso di un po' di vino a causa del tuo stomaco e per le tue frequenti infermità. Allora, varie cose da chiarire subito da questo versetto. Prima di tutto, è evidente che Timoteo si asteneva totalmente dall'alcol. Cioè, il fatto che Paolo deve comandarlo di usare un po' di vino con la sua acqua per motivi di salute, vuol dire che non usava nulla, perché se avesse bevuto non avrebbe dovuto comandarlo. È molto ovvio questo. Tutti che ho letto sono d'accordissimo su quello. Ma questo non mi sorprende, perché nell'Antico Testamento troviamo comandamenti per chi svolgeva il ministero del sacerdote, che dovevano astenersi totalmente dall'alcol mentre svolgevano il ministero. Per esempio, due brani, Levitico 19 e poi Ezechiele 44:21, vi leggo io. Non bevete vino né bevande inebrianti, né tu né i tuoi figli, quando entrerete nella tenda di convegno, affinché non abbiate a morire. Sarà una legge perpetua per tutte le vostre generazioni. Questo detto a Aarone. Poi Ezechiele, nessun sacerdote berrà vino quando entrerà nel cortile interno. Allora, in Antico Testamento solo certi uomini erano sacerdoti. Ricordate, giusto? I discendenti Aaroni. Chi sono sacerdoti oggi? Chi? Quali dei credenti sono sacerdoti? Primo Pietro 2:9. Ma voi credenti, siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Noi siamo sacerdoti e noi non dobbiamo aspettare il nostro turno per entrare nel luogo santo per offrire i sacrifici, perché i sacerdoti quello erano a turni, no? Ognuno aveva il suo turno, che adesso tocca a me, adesso passo un anno e poi mi toccherà ancora. Invece noi offriamo sacrifici continuamente. Vi leggo Ebrei 13:15. Per mezzo di lui dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Allora, noi non offriamo animali, offerte di sangue, offriamo lode e ringraziamento e lo offriamo continuamente. E quindi è importante far capire quello che ha capito Timoteo. Più volte la Bibbia ci dice di essere sobri, di essere svegli. Non vuol dire che non posso dormire. Sobrio non riguarda alcol. Sveglio non è fisicamente sveglio, posso dormire ben tranquillissimo, però è vuol dire mentalmente, spiritualmente, sempre attento, sempre riconoscendo che le tentazioni possono arrivare in qualunque momento, come anche le opportunità di usare i miei doni spirituali, molte dei quali sono parole. Tu e io non sappiamo a che ora arriva la telefonata, a che ora nasce la situazione in casa o con qualcuno dove devo condividere qualcosa di spirituale per aiutare quella persona a vedere più di Cristo, a vedere il pericolo spirituale. Siamo sempre in servizio, non esiste momento che non siamo in servizio. Allora, io non vedo peccato bere un mezzo bicchiere di vino al pasto con acqua, perché ti influisce ben poco. Io personalmente ho scelto, come Timoteo, a non bere alcol, perché io ho visto nella mia vita che non ho mai la possibilità di sapere in anticipo quando devo essere al mio più sveglio possibile per poter dare una parola. E io non voglio mai essere minimamente intontito. Se sono intontito di sonno, Dio mi ha dato l'adrenalina che mi sveglia. Ma con alcol è una cosa, un chimico che influisce, che non posso solo togliere l'effetto. Non è sbagliato, però io preferisco non rischiare. E guai bere più di quel minimo. Infatti, Paolo comanda a Timoteo di non bere soltanto acqua, ma di fare uso di un po' di vino per aiutare la sua salute. Quindi un po', la parola in greco è proprio la parola per un pochettino. È una parola usata per una piccola quantità. Quindi non usare acqua soltanto. L'idea sarebbe mischiare, perché l'acqua all'epoca non aveva quello che abbiamo noi, centri di trattamento, di purazione. L'acqua spesso era contaminata. E quel po' di vino dentro potrebbe purificare, non tutto, ma aiutare con certe delle batterie più comuni. Quindi non serviva tanto, non serviva vino puro, non serviva... No, serviva per proteggere contro le malattie. Paolo stesso spiega perché, dice a Timoteo. Non dice... Bevi un po' di vino perché il vino è buono in quella zona. Non dice quello. Non dice bevi un po' di vino per rilassarti dopo un lungo giorno di ministero. Non è per rilassarti, non è per far parte. Infatti, se ricordate quando abbiamo studiato Efesini 5, 18, non siate pieni di vino ma dello Spirito, abbiamo spiegato una cosa importante, che i motivi per cui tantissime persone, purtroppo compreso credenti, bevono è per prendere dall'alcol qualcosa che lo Spirito Santo offre. Ricordate? L'alcol fa unirci. Ah, tutti, prendi tu, prendi anche tu. L'alcol rende felice. Lo Spirito Santo ci unisce, veramente. Lo Spirito Santo ci dà gioia. L'alcol mi calma quando sono un po' nervoso. Lo Spirito Santo ci dà pace. L'alcol dà felicità, lo Spirito Santo dà gioia. Tutti i motivi per cui si beve, per la maggioranza delle persone, sono cose che si cerca nell'alcol anziché nello Spirito Santo. Quindi, se a te piace vino e vuoi quel pochettino ad un pasto dove non ti influisce, che è mischiato con il cibo, ben venga. Ma bere per altri motivi e cercare nell'alcol quello che lo Spirito Santo offre, non voglio sostituire. Quindi, un'altra verità importante da questo versetto, molto importante. Infatti il punto principale non riguarda curarsi con alcol, riguarda curarsi, perché noi abbiamo acqua trattata. La nostra acqua, qui in Italia, non porta tante malattie, cioè di solito, è molto molto raro. E quindi non è che dobbiamo fare qualcosa a tutta l'acqua che beviamo per essere sicuri di non prendere malattia. È già trattata. Però Paolo stava effettivamente dicendo a Timoteo, Timoteo, tu hai problemi di salute frequenti che ti ostacolano nel ministero, nel servire il Signore, nel vivere per Lui, perché spesso stai tanto male. Quindi la cura medica che aiuterà il tuo caso è aggiungere un po' di vino alla tua acqua. Curati! Allora, questo è quello che voglio capire per noi. È importante curarci. Quindi è importante mangiare in modo sano. Tanti dei fast food, tanti dolciumi, tanti bibiti non sono sani. Sono gustosi, ma non sono sani. Curati! Non dormire a sufficienza non va bene alla salute. Curati! Fare un po' di movimento. Non essere sedentario se quello è la tua vita, il tuo lavoro. Curati! Stai un po' attento al peso. Curati! Cioè, quindi certamente non fumare, cioè, assolutamente. Quindi, il punto principale qui, Timoteo, non essere così preso che trascuri la salute perché quello ti ostacola poi da fare ancora per il Signore. Questo è il punto di 23. Poi Paolo ritorna, dopo quel parentesi, ritorna al discorso degli anziani e riguarda il processo di riconoscere chi è qualificato come anziano. Ricordate che aveva appena detto a Timoteo di non riconoscere, non imporre le mani, non riconoscere uno come anziano in modo frettoloso, no? Con precipitazioni, cioè non correre, sì, dai, lui va bene, non fare quello. È importante esaminare con molta cura, esaminare parlando con altri. Però ci saranno casi in cui ci saranno peccati che non riconoscerai. Perché sono nascosti. Di solito riconoscerai i peccati prima di questo esame, questo giudizio, ma non sempre. Leggo 24 e 25. I peccati di alcuni uomini sono manifesti e li precedono al giudizio, mentre ad altri li seguono. Così pure le buone opere di alcuni sono manifeste e quelle che non lo sono non possono rimanere nascoste. Allora, per capire questo versetto voglio chiarire il senso della parola giudicare. Giudicare è una parola che viene usata in vari modi nella Bibbia. Viene usato per il giudizio finale, viene usato per condannare, ma viene usato anche per valutare qualcuno. Cioè tu valuti qualcuno, non nel senso di condannare, ma lo valuti. Allora, qui... In base al contesto di riconoscere chi è un anziano o no, è giusto usare questo come il giudizio che si fa, che tizio viene suggerito come possibile anziano, allora lo valuti. Certamente, in una chiesa grande, una chiesa di 200, 300, 1000 persone, la prima chiesa di cui io e Serena facevamo parte aveva 1000 membri, cioè 1000 membri ogni domenica. Certamente lì c'erano tanti uomini, se Tizio veniva nominato come anziano, tanti di noi non conoscevamo Tizio in una chiesa di 1000 persone, quindi un esame lì, e magari gli anziani stessi non lo conoscono benissimo, lì un esame richiede molto più lavoro che in una piccola chiesa dove c'è molto più conoscenza fra di noi. Però il punto qui è questo. Bisogna non fare nulla con fretta. Bisogna esaminare per vedere se ha le qualifiche, ovvero se ha peccati. E molto spesso i peccati saranno manifesti. Appena tu inizi ad esaminare quell'uomo, tu capisci, oh wow, non gestisce la famiglia, lui è attaccato ai soldi, lui si scontra sempre con tutti. Cioè, si riconoscono i peccati di vari molto facilmente. E quell'uomo non accetti come anziano, certamente. Però ci sono casi, riprego che non sia per mancanza di un esame attento, ma ci sono casi in cui uomini possono avere peccati nascosti, che non si riesce a scoprire durante un esame. Esaminando, tutto sembra riquadrare. Allora si riconosce quell'uomo come anziano e inizia a svolgere il ministero. Però prima o poi il suo peccato diventerà conosciuto. In quel caso bisogna agire, abbiamo letto prima, senza parzialità, applicando l'insegnamento che abbiamo considerato nel versetto 20, che si riprende in presenza di tutti affinché gli altri abbiano timore. Ci sono casi similmente in cui le buone opere di un uomo sono ben conosciute da tutti e ci sono casi in cui le buone opere non sono conosciute da tutti, però diventeranno conosciuti. Per esempio, e ci sono opere più visibili, c'è uno che nonostante che non è ancora anziano insegna e tutti vengono molto edificati dal suo insegnamento. Quindi tutta la Chiesa sanno della sua buona opera. C'è un altro che ha un dono in qualche altro campo, ma è una cosa che si fa e tutti vedono. Quindi le sue buone opere sono conosciute da tutti. Però c'è un altro che ha un dono di parlare tu per tu, per incoraggiare nella fede, per stimolare, per aiutare, ammonire, ma lo fa sempre tu per tu, mai davanti agli altri. Allora, visto che lo fa solo tu per tu, durante la settimana, non insieme agli altri, lui cerca le persone costantemente durante la settimana, la Chiesa non vede questo. Le sue buone opere sono nascoste, ma quando si fa l'esame e si chiede, stiamo esaminando Paolo o Stefano o quello che sia, e come lo vedi? Tu vedi qualche peccato? Oh no, no, io lo vedo un uomo timorato di Dio e quanto è stato usato nella mia vita. Oh, è stato usato nella tua vita? Oh sì, più volte. Poi vado a chiedere agli altri, era un altro, e sento da tutti la stessa cosa. Sì, lui è stato usato molto per stimolarmi quando io ero confuso, mi ha fatto vedere o mi ha aiutato a vedere il mio peccato o mi ha fatto vedere più di Cristo. Allora, le sue buone opere erano nascoste, ma con l'esame diventano manifeste. Quindi, ci sono peccati che sono nascosti e poi ci sono peccati che sono palesi. E ci sono buone opere nascoste e quelle palesi. Ma tutto, prima o poi, sarà manifesto. Un commento su questo. Ricordate che davanti a Dio tutto è manifesto. Ricordate Ebrei 4, 12, 13? Ve lo leggo. La parola di Dio, infatti, è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla revisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle medulla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Tutto è visibile a Dio. Salmo 33, 13 a 15. L'Eterno guarda dal cielo, egli vede tutti i figli degli uomini. Dal luogo della sua dimora, egli osserva tutti gli abitanti della terra. Egli è colui che ha formato il cuore di tutti, che comprende tutte le loro opere. Salmo 44, 21. Se cercassimo di nascondere, non l'avrebbe Dio scoperto? Egli infatti conosce i segreti del cuore. E Salmo 90, 8. Tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Ricordati che nulla è nascosto da Dio. Tu puoi tenere nascosto e non dire agli altri. Tu puoi fare quando nessuno ti vede. Dio vede tutto ed è tutto registrato. Allora, cosa vediamo in questi versetti? Qui alla fine di capitolo 5 abbiamo visto l'estrema importanza di fare tutto quello che riguarda scegliere anziani e curare gli anziani, di fare tutto con la massima cura e timore di Dio. È importantissimo. Questo ti scongiuro davanti a Dio e Cristo Gesù e gli angeli eletti, è fortissimo. Perché così importante è avere gli uomini giusti a guida della Chiesa. E come li cura e come li tratti. Poi ricordate che non dobbiamo fare mai nulla, e soprattutto in questo campo, ma in nessun campo, con pregiudizio o parzialità. Dobbiamo fare secondo verità, non in base a preferenze personali. Ricordate, quindi, per esempio, che si fa tutto come dice Dio. Arriva un'accusa, dice, ci sono altri testimoni, no? Oppure riprendere in modo giusto con lo scopo di dare timore di Dio a tutti. Abbiamo visto un parentesi che è importante curarci. Noi c'è un pensiero antico che la parte importante è lo spirito. Sì, ma dobbiamo curare anche il corpo. E quindi è importante non lasciarti essere goloso e mangiare quello che ti piace, a escludere quello che serve. Non dire, ah, ma non mi piace bere tanta acqua. Non fare quello. Serve. Serve. Paolo comandava, imperativo, a Timoteo a curarsi fisicamente. Anche noi facciamo la stessa cosa. Facciamo movimento, attenzione al peso, mangiamo in modo sano, beviamo abbastanza acqua, dormiamo abbastanza. È buono, così Dio può servirsi più di noi, perché se non siamo bloccati da problemi che avremmo potuto evitare. E poi abbiamo visto non arrivare a riconoscere qualcuno con fretta, ma ricordati che anche con cura a volte ci sarà qualche peccato nascosto, ma alla fine verrà ad essere vista e conosciuto, visto e conosciuto, sarà manifesto. E tutto è manifesto a Dio. Quindi non credere la menzogna che ci viene in testa. Ormai con internet e con mille altre cose c'è l'idea che faccio in segreto. Non è segreto. Non è segreto. Nulla è segreto. Tutto sarà dichiarato. E quindi viviamo sapendo, Signore, apparirò davanti a te. Preghiamo, Signore, darci una chiesa sana, che possa rimanere così per tutti gli anni, finché Cristo non ritorna. Preghiamo. Signore nostro, io resto meravigliato della cura di Gesù Cristo per noi, che Gesù Cristo ci ama così tanto di andare alla croce, ma non solo, è risuscitato, è salito in cielo, ma poi non si è lavato le mani per dire ho finito la mia opera. No, egli continua a operare per noi perché intercede per noi, è il nostro avvocato, è il nostro sommo sacerdote ed egli regna per noi, ha ogni potestà. E perciò noi vogliamo camminare con un santo timore di Dio. Vogliamo fare tutto riconoscendo che appariremo davanti a Gesù Cristo, per rendere conto di come abbiamo vissuto e vogliamo vivere nella luce per godere le benedizioni che ci sono in Cristo. E sappiamo che una parte estremamente importante è la Chiesa locale. Oh Padre, io personalmente ho contatto con tante persone che non vogliono essere attivamente parte della Chiesa. Magari frequentano, ma si tengono ad una certa distanza, non si aprono. Tengono su un muro. Oh Padre, aiutaci a vedere la stoltezza di questo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno dei doni gli uni degli altri. Abbiamo bisogno dell'incoraggiamento e a volte dell'improvvero gli uni degli altri. Aiutaci a vedere il valore della Chiesa e poi a vedere l'importanza della guida di Chiesa. Darci sempre uomini timorati di te e ben qualificati. Padre, aiutaci a fare tutto con grande cura, sapendo che dobbiamo rispondere a te e che determinerà molto dalla nostra vita e crescita e cammino. Glorificati, concedici una chiesa sana, una chiesa timorata di te, e fa sì che questa possa essere la realtà dappertutto. Io ti prego questo. Per la tua gloria e per il nostro bene, nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.